Ciao a tutti, tutte e tutto. Io sono Giulia.
Io sono Michela.
E questo è Blank Blank. In questa terza puntata parleremo di originalità e la nostra domanda principale sarà: ma come te vengono?
Siamo la redazione di Dominio Pubblico e questo è Blank, il podcast dedicato ai giovani artisti invisibili.
Parleremo con loro per scoprirne i percorsi, le sfide e le motivazioni,
le loro ansie e preoccupazioni.
E ne approfitteremo per strappargli qualche consiglio per chi, come noi, ha voglia di mettersi in gioco.
Vi racconteremo l'esperienza dei giovani artisti all'interno del festival Dominio Pubblico, la città degli Under 25, edizione senza titolo.
E insieme a loro cercheremo di trovare nuovi titoli con cui riempire gli spazi vuoti della nostra generazione.
Questo è Blank.
Bene, allora, oggi qui con noi abbiamo due fantasmagorici ospiti, possiamo dire così. Da una parte Federico Baldi, un cantautore e attore, giusto?
Ciao.
Ciao, sì. Che ti esibirai durante il festival in data 26, se non mi sbaglio, domenica,
esatto.
26, presso una bellissima performance di teatro canzone, giusto?
Esattamente.
E poi chi c'è più, Giulia? Chi c'è più qui
poi
con noi?
Poi abbiamo Eugenio Saletti, in
ciao.
Arte sale, che si esibirà al nostro festival programmato in apertura il 24, quindi aprirà il nostro festival con il tuo singolo Un Eterno Inutile Presente.
Sì. Probabilmente chi ci sta ascoltando in questo momento avrà già sentito queste fantasmagoriche esibizioni, però noi facciamo un back to the future, facciamo finta che tutto questo non sia accaduto, e quindi io vorrei partire così con una domanda: quali delle vostre canzoni così di getto reputate le meno originali, e se, visto che siamo in questione di cantanti e musica, ve le intonate così? Partite come volete.
Bene, i miei dischi, sia Un Eterno Inutile Presente che L'Innocenza Dentro Me, ci sono delle canzoni che sono meno originali, ma non vuol dire che non mi piacciono, però perché serve un po' per prendere un po' una fetta di pubblico, insomma, sono quelle canzoni un po' più orecchiabili. C'è una canzone che è stata scritta un po' per essere una sorta di tormentone estivo, insomma, che si chiama Fuga di Cervelli. Quindi, dovessi dire la canzone meno originale, vi direi proprio quella, perché è un pezzo comunque che serve per far entrare nella testa proprio il ritornello. Vado a vivere alle Hawaii, sotto un cielo di stelle si illumina la mente. Vado a vivere alle Hawaii, tra le onde e il mare, una laurea può bastare. Questo è il ritornello.
Direi che
azzeccata.
In questo caso
azzeccata.
Passiamo la palla a Federico. Federico, dimmi tu, cantami tu, sono qui pronta ad ascoltare.
Allora, c'è questo pezzo che in realtà non ho ancora pubblicato.
Ah, ok.
Che però canterò.
Abbiamo un inedito oggi.
Beh, ma in realtà io quello che farò il 26, o che ho fatto il 26, poi montate quella più giusta cronologicamente.
Ok.
È un pezzo che ho scritto perché volevo forzare me stesso a scrivere d'amore, perché non riesco mai a scrivere d'amore.
Sì.
E avevo nella testa i fantasmi dell'industria musicale della mia fidanzata che mi dicevano: scrivi d'amore, scrivi d'amore, scrivi d'amore.
Oh no.
Allora ho detto: devo scrivere d'amore. Da cosa posso partire? Scrivo del cuore. E quindi inizio a parlare del cuore.
E
quindi in realtà è venuta fuori un'altra canzone intellettualoide, come tutte le altre mie, e non una canzone d'amore. Allora, per caso su Instagram ho iniziato a scrivermi con una ragazza che fa la cantante, che si chiama Chiara Cami, e ci siamo trovati così, senza un motivo, a casa sua, mi ha invitato e ci siamo messi a riscrivere questa canzone insieme. Abbiamo scritto insieme il ritornello, che era finalmente davvero un ritornello d'amore, e da un lato io me ne vergogno tantissimo, non è particolarmente originale da un certo punto di vista, però svolge quella funzione lì in quella canzone, di aprire il cuore finalmente, dire qualcosa d'amore, e fa:
negli incontri in ascensore, nella commozione, una partita quasi persa all'ultimo rigore, una notte di terrore, poi il salato a colazione dentro me, una granita sciolta al sole, un residuo d'amore, questo sei mio.
E poi riparte la pippa intellettuale sul muscolo del
corpo. Devo dire che sì, devo dire che quando io perdo qualche sentimento mi sento proprio come una granita sciolta
al sole.
Una metafora fantastica.
Fantastico.
Assolutamente, assolutamente fantastica.
Mi allaccerei a quello che hai detto prima, che alla fine è finito per fare la solita canzone che dici intellettualoide, che ti rispecchia. Quindi alla fine puoi dire di sentire il peso dell'originalità spinta dall'esterno, dalla società, da qualcosa che non sei tu. Cioè l'avessi scritta la canzone d'amore tu Federico, effettivamente, quindi per te che cos'è alla fine l'originalità e che accezione ha per te l'originalità? In che senso originalità?
Allora, ti dico due cose opposte. La prima è, nel mio percorso di studi teatrali d'attore, uno dei miei insegnanti che più mi hanno illuminato nella mia formazione ripeteva sempre: non dovete essere originali. E in realtà, in un discorso attoriale, di alzarsi in piedi, fare una proposta attoriale su una scena è una provocazione interessante, perché c'è il rischio di voler a tutti i costi farlo strano, quando invece l'attore deve anche farlo bene e non per forza strano. Detto questo, nella scrittura invece io, cioè tutto per me nasce da una certa insofferenza verso tante cose, è un po' il mio motore per la scrittura, l'insofferenza, la rabbia, il fastidio verso tantissime cose del mondo della vita, ma anche verso il panorama musicale attuale da un certo punto di vista e soprattutto il panorama, cioè, lirico attuale, nel senso il panorama dei testi, del pop attuale, dove di originalità secondo me ce n'è poca, poi ci sono artisti bravissimi, alcuni, e tanti altri che invece si appiattiscono un po' su una non originalità. Il mio primo passo in questo progetto di teatro canzone è stato un monologo che è una panoramica ironica, diciamo, sulla musica contemporanea, sull'indie trap, il nuovo pop, e racconta un po' tutti gli stereotipi che chissà come mai proprio adesso tutti nelle canzoni si sentono di citare: i cartoni animati, le marche dei vestiti,
i trend,
di scrivere a partire dai trend di Twitter per sperare poi di finire virali su TikTok.
Beh, diciamo che in questo momento essere originali è la cosa più importante, perché soprattutto in un periodo con l'avvento della tecnologia, no? Con Spotify, con tutti i programmi per fare musica, soprattutto, io parlo sempre di questo, tutti si permettono di fare tutto e quindi praticamente poi pubblicano un sacco di cose. Ci sono tantissimi artisti rispetto a anni fa, perché con l'avvento della tecnologia puoi fare veramente tante cose e quindi è veramente difficile uscirne ed essere, e quindi l'unico modo per uscirne veramente, anche se comunque è molto difficile, non è molto rassicurante, è essere originali.
Questo volevo ricollegarmi anche a un altro concetto. Io credo, infatti, ecco perché poi da qui verrà la domanda. L'originalità è un po', in un certo senso, un'arma a doppio taglio, mettiamola così, perché possiamo dire che da una parte ti può dare il massimo, ma dall'altra parte può rappresentare, in un certo senso, un vero e proprio senso di, tra virgolette, prigione. Quindi, secondo voi, l'originalità è un momento in cui di piena libertà, di posso dare il meglio di me, oppure invece nel risultare troppo originale è l'esatto opposto, è una prigione in cui non vi potete voi esprimere?
No, diciamo che bisogna essere liberi, liberi da ogni schema. Io per esempio un artista che stimo molto, si chiama Giovanni Truppi, che voi conoscete.
Ok, come no.
E io ho avuto l'onore di conoscerlo grazie a Officina Pasolini, che è un'accademia di teatro, canzone, diretta da Tosca. E lui mi ha detto, la prima lezione che abbiamo fatto è stata proprio sull'originalità, è stato guarda caso. E lui mi ha detto, e ha parlato pure un po' del suo percorso, ha detto, io comunque vengo definito come un cantautore libero, perché nelle strutture delle mie canzoni soprattutto, non hanno strofa ritornello, magari c'è una strofa che è differente da quella dopo, insomma, quindi le mie canzoni non sono molto orecchiabili, però sono libero e io devo tanto a lui e sicuramente comunque da questa lezione io ho tratto molto e ho preso spunto per scrivere le mie canzoni, insomma, quindi l'originalità, insomma, essere libero è veramente importante.
No, è molto bella questa
cosa. Tu, Federico, sei d'accordo con questa cosa della libertà degli schemi?
Sono molto d'accordo, molto, e mi viene in mente, per esempio, un artista che a me piace molto, secondo me è una delle penne migliori degli ultimi 10 anni in Italia, che è Dario Andamico, che va a Sanremo con un pezzo, per me bellissimo, ma facilissimo comunque in qualche modo, molto basic anche come testo, e venivamo da mesi brutti di pandemia, io ero molto arrabbiato con molte decisioni del governo e volevo scrivere una canzone sul tema. L'ho scritta e poi l'ho pure pubblicata, ma prima di pubblicarla, dopo che io l'avevo già scritta, è uscita la canzone di Dario Andamico e mi sono accorto che io ho cercato di essere a tutti i costi originali, comunque poi alla fine mi piace pure la canzone, però lui, nella semplicità, senza essere originale a tutti i costi, un concetto che io ho espresso in 8 strofe, lui ha detto che brutta fine le mascherine, e per me ha vinto lui, perché che brutta fine le mascherine, la nostra storia dell'Italia, che va a farsi benedire, e ha detto tutto in una frase banalissima, ma in realtà molto pungente.
È altrettanto complesso e poi capire la fonte dell'originalità, sì. Quindi alla fine nella libertà degli schemi, dell'espressione artistica massima, voi avendo citato delle fonti di ispirazione, quante volte voi attingete da queste fonti di ispirazione o magari attingete di più da voi stessi, proprio dalla vostra personale esperienza? E cosa accade quando nell'espressione massima, mentre scrivete una canzone o producete un pezzo, quante volte vi è capitato magari di non avere idee? E cosa accade in quel momento?
Io per esempio quando ascolto musica, quando ci sono dei momenti in cui ascolto tantissima musica e prendo un sacco di idee, e magari prendo spunto magari da artisti che ho ascoltato, artisti nuovi. Poi soprattutto quando sto per scrivere una canzone, mi allontano un po' da quei mondi lì, perché poi ho paura troppo di essere influenzato da qualcuno, quindi insomma cerco sempre di trovare un mio stile che può sempre prendo spunto sempre da quei cantanti che ho ascoltato in un determinato periodo, però poi ho sempre paura di assomigliare troppo a quel musicista, quindi cerco sempre di comunque di creare uno stile che mi identifica, insomma.
Quindi si può dire che essere originali è un po' essere se stessi?
Sì.
Alla fine?
Sì, solo che noi stessi a volte siamo la somma di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo ascoltato, dove siamo cresciuti, di tutto quello
le
che...
Le sovrastrutture anche un po'.
Sì, che alcune, cioè, sono sia sovrastrutture che poi è la vita, cioè nessuno è davvero libero fino in fondo, cioè per forza parliamo, ci muoviamo, esistiamo come abbiamo visto esistere e respirare gli altri.
Vorrei fare un'ulteriore domanda. Secondo voi, per essere originali, bisogna per forza rompere quei famosissimi schemi, che credo ogni volta vi sarà capitato di sentire questa domanda: per essere originale devi andare oltre gli schemi, devi rompere lo schema, ma è realmente così?
Si può rimanere sempre per noi stessi, secondo me, insomma, senza troppo strafare, insomma, l'importante è che si crea il proprio stile, lo stile che lo riconosci subito. Quindi insomma, poi è sempre comunque importante essere interessati e aperti a tutto, però se poi arrivi a un certo punto che tipo, dopo che hai fatto un tuo percorso che è andato bene, cerchi comunque di cambiare, insomma, di essere aperto, sappi che alcune volte potresti anche rischiare, che secondo me è anche giusto, quindi insomma... Io per esempio in questo momento mi sento comunque in dovere, vorrei arrivare a un punto in cui tipo vorrei anche scavalcare questo muro, non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Allora, secondo me siamo, cioè di per sé la frase tu devi essere te stesso è bellissima, è giustissima, però sì. Siamo in un momento storico a livello artistico in cui secondo me vale più la pena di dire non è interessante se sei te stesso, nel senso. L'arte non è, secondo me, la descrizione della realtà, ma ci vuole una trasformazione.
Okay.
Tanta musica contemporanea ha un po' la pretesa di rendere interessante la quotidianità spicciola, quindi io sì, sono me stesso, ti racconto quello che faccio con la mia ragazza, con i miei genitori, nella mia quotidianità spicciola, ecco, che quella roba lì diventi interessante, per me è un appiattimento, è un appiattimento dell'arte, e quindi sì, poi sei te stesso, ma
non può essere solo quello,
non può essere solo quello, perché se no andiamo al bar, mi racconti chi sei, io sono contentissimo di conoscere un
essere umano, lo possono fare,
certo,
tutti,
però se ti ascolto cantare vorrei che mi dicessi qualcosa che non mi dici al bar, o che o comunque mi dici la stessa cosa ma trasformata, resa più bella, più interessante, e quindi anche un po' meno sincera da un certo punto di vista. Cioè smantelliamo, secondo me, l'idolo della sincerità. Per me un artista sul palco non è mai se stesso è al bar se ci riesce, poi non è detto.
Perché siamo tutti, nessuno, 100.000 di
dire. Esatto, 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 ma sul palco siamo uno,
le maschere.
È uno, esatto, scelta, una maschera scelta quella sul palco, non sei te stesso.
Bene, che dici?
Beh, direi che è proprio arrivato il famosissimo momento, vero?
Vai, sigla!
Ciao, sono Giulia e sono una danzatrice. Mi vedi?
Ciao, sono Jacopo. Ciao, sono un musicista. Mi vedi?
Ciao,
mi vedi?
Ciao, Chiara, sono Chiara.
Mi vedi?
Sono Giulia e sono una danzatrice.
Sono un musicista.
Mi vedi? Mi vedi?
Mi vedi?
Chi parte? Parto io con la domanda.
Vai,
allora io parto con una bellissima domanda. La stecca più grande che avete preso? Dove? Quando soprattutto, e ovviamente come avete reagito e come hanno reagito a questa bellissima novità.
C'è sempre un pezzo, che non dico quale, insomma, e non ho fatto tutte queste figure, brutte figure, però comunque c'è sempre una canzone che c'ha una nota veramente antipatica, devo essere, per non essere, e non è né alta, non è alta, è bassa.
Estremamente
bassa.
Raggiungi l'inferno di Dante, per
soprattutto
esempio.
E quindi ogni volta devo sempre stare attento mentalmente con quella, con la nota, e ci ho messo veramente tanto tempo per imparare a farla bene, però comunque poi adesso si è risolto, insomma.
Okay. Aiuta la pratica,
aiuta la pratica,
tanto che si sia risolto. E invece aspettiamo il riscontro,
allora,
di Federico.
La mia era la primissima volta che cantavo le mie canzoni in pubblico. Non è una stecca vocale, cioè ci sono state anche quelle, ci mancherebbe, però questa è più carina, secondo me. È quella cosa che succede spesso in realtà a teatro, cioè che tu vorresti far ridere e invece magari commuovi, oppure vorresti commuovere e invece fai ridere.
Pesantissima.
Ecco, io decido di chiudere il concerto con una cover, che è un pezzo bellissimo di Bianconi, che si chiama Certi Uomini.
Ah.
Questo pezzo è per me devastante, tristissimo, parla, è il racconto di uno che dice: tutti cercano il proprio senso, io trovo il mio senso in un amore che sia, però non, cioè l'amore che appartiene a quel filone delle canzoni per cui l'amore è una mano sugli occhi per ripararsi dal mondo infame, non i baci sotto il portone, citando il vate Piccolo Fabi, ma e in quella canzone il ritornello dice: io so che sono venuto dalla fica e so che lì voglio tornare. Io canto questa cosa che per me è straziante e partono le ovazioni, come se io avessi fatto della
terra
viva la fica, non lo so, era un po' questo, però per me era davvero un momento agghiacciante, cioè io volevo finire il concerto in minore dicendo: andiamo a casa un po' tristi, comunque un po' con ancora un po' di fame, con questa sensazione di vuoto che forse l'amore un pochino può colmare, e invece la fica grande,
perché non si aspettavano quella parola,
perché arriva dal ritornello in un modo che non te l'aspetti. Però
io non so te, ma già mi sono fatta un'idea su chi può essere il vincitore. Procediamo.
Già.
Io ho una vaga idea, vediamo se coincide.
Corri sul pezzo,
vediamo se coincide.
Proprio sul
procediamo
pezzo.
Con la seconda.
Vai tu con la seconda.
Procediamo con la seconda. Qual è stata la cosa che non rappresentava per nulla il vostro mestiere? Sia nel caso del teatro che nel caso della musica, quindi se c'è una canzone o un monologo che vi hanno chiesto e avete alzato le mani e avete detto: vabbè, proprio quello, cioè non è ciò che rappresenta di più.
Una canzone in qualche modo che per esempio non mi rappresenta, ma in qualche modo me la chiedono sempre, che ormai è la canzone che tutti impariamo quando suoni la chitarra, insomma, è la canzone del Polo, è la canzone del Sole, o anche Gianna di
Grande Magetano. Classico.
Due grandi classici, insomma. che dopo sono bellissimi pezzi, grandissimi brani, però comunque dopo un po' stufano, perché comunque ti chiedono sempre quella quelle canzoni lì. Insomma, io faccio anche rock anglosassone, faccio i Pink Floyd.
C'è altro.
C'è altro, ci sta.
Oltre Gianna, Gianna.
Hanno oltre Gianna. E quindi, insomma, questa è la canzone forse... la canzone che intendevi te.
Esattamente, ci siamo.
A me hanno chiesto tante volte, facci l'essere o non essere.
Vediamo la vita attuale.
Esatto, che è un po', che poi...
Un po', ecco, bisogna...
Comunque tra Gianni e l'Amleto io voto Gianni. Cioè io mi ascolto una volta in più Gianni che l'essere non
sì. Io mi ascolto più l'Amleto che Gianni.
Questa contrapposizione di ruoli è veramente fantastica. E proprio di ruoli di concerti, io volevo chiedervi... Domanda scontata, il concerto in cui è venuta meno gente?
È stato il mio primissimo concerto come cantautore, perché in realtà dovevo suonare con una band, con la mia band. Solo che poi c'è stato un problema, tutti hanno dato buca, e quindi insomma per evitare di perdere soldi sono stato invitato io a suonare da solo. Io facevo la chitarra, però già avevo... ho iniziato a scrivere un po' di niente, quindi fatemi provare a fare il primo concerto da solo, e sono venuti due amici miei e mio padre, quindi eravamo in terra. Ma la cosa più triste è che dopo di me ci stava il DJ set. E a un certo punto, mentre io stavo suonando un pezzo mio, inizia il DJ a fare il sound check mentre io stavo facendo il mio concerto.
Assolutamente.
E quindi c'avevo queste tre persone, mio padre, che stavano morendo dal ridere. Quindi è stato un concerto che difficilmente mi scorderò.
Grazie papà, veramente.
Grazie papà,
ringraziamo il papà di Eugenio. Bene.
Io ho avuto una volta in cui, secondo me, poche persone, dipende anche dall'aspettativa che hai tu e dalla grandezza dello spazio.
Beh,
perché
sì,
comunque
beh,
a Roma sì. Si fanno spettacoli in teatri dove ci stanno 15 persone e non è che è un fallimento, cioè sono teatri off che fanno quello con poche persone. C'è stata una volta a Bergamo, era ancora piccolino in realtà, però era uno spettacolo proprio mio, e facevamo tre repliche in un giorno, due volte alla mattina per gli studenti e poi una alla sera per il pubblico normale, organizzato da un'associazione contro l'abuso di alcolici tra i giovani. E prime due matinee per i ragazzi, chiaramente teatro grandissimo di 500 posti, pieno zeppo di studenti, quindi bellissimo. Così la sera, teatro di 500 posti, 15 persone, di cui alcuni miei parenti, amici, imbarazzo totale. Poi in realtà lo spettacolo è stato il più bello dei tre, è stata la replica migliore di quello spettacolo, e 5-6 di quelle persone, probabilmente un paio, mi hanno chiesto se possono venire da Roma, da Bergamo a Roma a vedere Dominio Pubblico per sentirmi cantare, cioè per dire siamo rimasti, cioè proprio è stata proprio una replica magica da un certo punto di vista, però anche imbarazzante all'inizio, e poi tante volte mi sogno, perché è un sogno ricorrente credo di tanti.
Guarda, io cara Giulia mi trovo veramente in difficoltà a dire chi è il vincitore di questa grandissima invisibilità. Veramente una situazione molto 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 complessa.
Se la giocano.
Ma proprio tanto, non c'è un vincitore o un non meno. Quindi cosa vorremmo fare con questo? Chi sarà il vincitore di questo invisibilometro secondo te? Guarda, io direi...
Facciamo decidere a chi sei tu.
Ah sì? Chiamiamo il nostro caro amico Camaleo?
Camaleo, ma quanto davvero gli applausi delle persone fanno di un artista o di un aspirante artista un professionista e quanto no?
E anche Leo stavolta.
Mazza, ma tocca male quanti le vengono, mamma mia. E lui è l'oracolo, assolutamente l'oracolo. Certe idee geniali che ha lui.
Ma perché era partito un po' che non mi stava piacendo la risposta.
Sì, però lui rivela sempre la giusta cosa.
Illuminante.
Al momento giusto. Illuminante. Sì, come le divinità dell'Olimpo. Lui ti risponde sempre in questo caso.
Bene, noi vi ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie di essere stati qui. Grazie mille.
È stato un piacere, ci vediamo presto. Ci siamo visti presto.
Dipende dalla prospettiva.
Esatto, grazie. Esatto. Allora, ringraziamo Federico e Eugenio che sono stati ospiti di questa puntata e a noi non ci resta che augurarvi di poterci rincontrare nella prossima puntata di questo podcast che parlerà di accessibilità, se ci sono appunto in questo nostro grande mondo degli spazi accessibili ai giovani artisti.
Infine ringraziamo il gruppo di redazione, oltre a me e Michela, Matteo, Clara, Deborah, Federico, Flavia, Francesca, Cecilia, Federica, Giulia, Alba, Andrea e grazie anche a Simone con la Jacopo per il supporto tecnico. Ciao!
Ciao!